contenta, se l'è scontenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Ore 17.45 comincia Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce alle vertenze contro le nocività che si muovono sul territorio. Apriremo la giornata di oggi con notizie dalla Valsusa. Parleremo dei 4 giorni di mobilitazione previsti per il Ponte dell'Immacolata, che per il movimento Notav è un anniversario importante, quello della riconquista di Venaus. Ne parleremo al telefono con un compagno della Notav. Passeremo poi a parlare dei rifiuti, daremo l'aggiornamento sulle principali mobilitazioni da Roma a Corcolle fino ad arrivare a Guidonia, per fare poi il punto anche sulla situazione di Fukushima. Get it. Feel the funk, yo. Let it flow.
Benvenuti e benvenuti alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Allora, come annunciato, faremo una introduzione per quanto riguarda quello che sta accadendo in Val di Susa, in particolare nell'anniversario della riconquista della piana di Venaus, che c'è stato l'8 dicembre del 2005. Il movimento Notav risponde con 4 giorni straordinari di impegno, presenza e lotta alla militarizzazione di quello che è il cosiddetto cantiere di Chiomonte, perché diciamo in realtà sappiamo bene che il cantiere di Chiomonte non è affatto ricominciato. La TAV, un'opera inutile che sottrae denaro dalle tasche degli italiani al ritmo di 90.000 euro al giorno, questo è quello che denunciano gli attivisti e la popolazione in Val di Susa. E il programma per queste 4 giornate di mobilitazione è molto molto denso. Sono previsti 2 concentramenti che partiranno dal campo sportivo di Giaglione sino alla stazione di Chiomonte e daranno vita a 2 cortei. Si recheranno a fare quella che viene definita una visita guidata alle reti che circondano il cantiere, che non c'è, perché appunto c'è solamente una recinzione molto molto larga, ampia, che si è estesa nelle dimensioni pochi mesi fa. Alla stessa ora, alle ore 10, partirà un altro concentramento dalla stazione di Susa per un corteo che darà vita e invece arriverà all'autoporto e dintorni, dove ci si tratterrà condividendo pasti, momenti assembleari e eventi artistici. Quindi un programma molto fitto, molto denso di iniziative, quello che è previsto dal movimento Notav, proprio per rilanciare il movimento dopo il taglio delle reti simboliche che c'è stato appena un mese fa. Quindi di nuovo un momento molto importante nel quale verrà riportata l'attenzione in piazza su quest'opera scellerata, inutile, contro la quale ci si batte ormai da 20 anni, e quindi un evento molto molto importante. Ricordiamo allora cosa successe nel 2005 a Venaus e perché si celebra nel movimento Notav questa ricorrenza. Era il 5 e 6 dicembre del 2005 quando le forze dell'ordine hanno fatto un'irruzione nel presidio a Venaus, presidio conquistato dalla popolazione valsusina, che in quel momento stava occupando i terreni su cui doveva sorgere il futuro cantiere, quello che era allora il futuro cantiere. Poi il cantiere in realtà a Venaus non si realizzò più proprio in seguito a questa mobilitazione, perché l'8 dicembre 2005, quindi solo due giorni di distanza dall'occupazione da parte delle forze dell'ordine, una grandissima manifestazione di circa 30.000 persone è partita da Susa con destinazione Venaus. La manifestazione ha poi proseguito la sua marcia salendo lungo la strada che porta a Giaglione per arrivare praticamente sino al presidio di Venaus, aggirando gli ostacoli polizieschi attraverso i sentieri di montagna. La popolazione a quel punto ha divelto le reti di recinzione del cantiere, invaso prati, ha bloccato così l'inizio dei lavori, e il movimento Nottav è riuscito materialmente a cacciar via le forze dell'ordine, che erano materialmente, come abbiamo potuto vedere anche dai numerosi video che documentano la riconquista di Venaus, accerchiate dalla popolazione. Quindi una volta tanto era la popolazione che accerchiava le forze dell'ordine e non viceversa. Da quel punto in poi il movimento Nottav ha costituito a Venaus un importante presidio che materialmente ancora fisicamente vivo in quel di Venaus, che è andato avanti per anni anche come punto di osservatorio nel caso dovessero iniziare i lavori da quelle parti. Dopodiché questa forte resistenza ha costretto proprio il governo ad aprire un tavolo di confronto con la popolazione valsusina, perché le pressioni erano ormai troppo forti, e ha nominato per trovare una sorta di mediazione quello che ha definito un tavolo di confronto, istituendo un organo detto osservatorio presieduto da Mario Virano, che è stato anche una persona molto denunciata per il suo alto conflitto di interesse che ha con varie aziende della Val di Susa. Infatti Mario Virano, oltre che essere presidente della commissione, quindi dell'osservatorio, è anche amministratore delegato uscente della ZITAF, che è l'azienda che attualmente gestisce l'autostrada A32, e anche presidente gestisce il traforo stradale del Fregius. Quindi oltre a questo Virano è anche consigliere di amministrazione ANAS, quindi una persona che ricopre degli incarichi importanti, ma anche degli incarichi istituzionali consistenti, e quindi lo rendono in qualche modo colluso anche con quelli che sono i poteri forti, e infatti questo si è ben visto anche con gli atteggiamenti autovirano nei confronti del movimento Nottav. Quindi proprio l'8 dicembre il movimento Nottav torna a ricordare questo momento con una giornata di altrettanta intensa mobilitazione, che cercherà di riportare in piazza tutta la popolazione valsusina contro questa scellerata opera. Noi vi lasciamo con una traccia musicale e ci mettiamo in collegamento con una voce che ci parla direttamente dalla Valsusa.
Come back, I've been running.
Ed eccoci qui sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in diretta con un compagno dalla Val Susa. Ciao Luca.
Ciao, una buona serata dalla Val di Susa a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Ci vuoi raccontare quello che è successo? Un rapido aggiornamento su quello che, sulle iniziative che avete messo in campo da quest'estate, un'estate di fuoco ad oggi, e poi un lancio su questa iniziativa che invece farete nel Ponte dell'Immacolata, che ricordavamo per voi è un anniversario importante per la questione Venaus.
Sì, beh, la cronaca di quest'estate penso sia già molto nota anche agli ascoltatori della radio. Tanti compagni di Roma anche si sono recati a passare giornate e settimane in quel di Chiomonte, dove, come sapete, è stato aperto questo finto cantiere per il momento, nel senso che è più un fortino che un cantiere, comunque un'area occupata militarmente ai margini della cittadina di Chiomonte, appunto. Durante l'estate è proseguito questo assedio, cominciato di fatto il 3 luglio con la prima grossa risposta allo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, e quindi si sono moltiplicate iniziative quotidiane di disturbo all'apparato di controllo e di occupazione militare. Con l'andare dell'autunno si è un po' diciamo attenuata e modificata la strategia del movimento NOTAV, anche rispetto alla disponibilità proprio fisica, umana, di tempo, per cui le iniziative si sono fatte più mirate. C'è stata il 23 ottobre l'iniziativa Diamoci un taglio, che cascava proprio la settimana dopo il 15 ottobre a Roma, quindi con tutta una storia di pressioni. Mai come il 23 ottobre il movimento NOTAV ha subito una pressione mediatica così forte come in quella settimana, quindi c'è stato un apparato militare dispiegato per quella giornata lì impressionante. Nonostante ciò, migliaia di persone hanno violato la zona rossa e si sono recate senza paura fino alla baita, la baita NOTAV, che è il presidio che resiste proprio a pochi metri dalle reti che in queste settimane, in questi mesi, sono state rinforzate. In alcuni casi ci sono due file di recinzione e in mezzo c'è il famoso filo spinato, quello israeliano, quello molto tagliente, molto particolare. Per il quanto riguarda i lavori, bisogna dire appunto questa cosa qua, che i lavori dello scavo del tunnel ovviamente non sono cominciati. Questi lavori di quest'estate sono semplicemente stati la costruzione di questo fortino con le recinzioni e la viabilità interna. Adesso sono stati aggiunti lampioni che illuminano praticamente a giorno tutto il perimetro delle reti, ma per poter cominciare lo scavo vero e proprio del tunnel è necessario per loro l'allargamento ancora di più di quest'area che già esiste, per cui lo sgombero della baita, e oltre all'allargamento anche la difesa e il controllo di questa ulteriore area ancora più grossa. Non sappiamo in questo momento quando è previsto questo allargamento, ma a questo punto delle cose pensiamo che fino a fine anno rimangano in questi termini le forze in campo e gli schieramenti. Per l'8 dicembre ovviamente è prevista un'ulteriore grossa iniziativa, anche se poi nelle settimane scorse si sono susseguite iniziative di calibro minore, che comunque hanno l'obiettivo di mantenere la pressione e di contribuire a logorare questo apparato di occupazione militare. Questa occupazione militare che avrà sicuramente una svolta, un passaggio ulteriore il 1 gennaio, momento in cui entrerà in vigore il decreto approvato dal Parlamento proprio qualche giorno prima della caduta di Berlusconi, questo decreto che istituisce il sito militare di interesse strategico nazionale, che sostanzialmente poi potrebbe cambiare ben poco la situazione, ma sicuramente permetterà un esproprio, le procedure di esproprio più semplici rispetto ai terreni privati che ancora sono da occupare, e sarà sicuramente perseguito con più facilità e con più severità chi proverà a disturbare i lavori, a occupare o comunque entrare nell'area interessata, e eccetera. Quindi vedremo poi anche come sarà nostro compito rispondere a questa roba qua. Di sicuro l'iniziativa dell'8 va in quella direzione lì, quindi di di rilanciare la mobilitazione che non finisce, non finirà fino a quando quelle reti non cadranno definitivamente. E il programma, l'hai già accennato tu prima, Gino, comunque lo ripeto brevemente, prevede di questa 4 giorni la giornata più importante a cui sono invitati tutti i nostri amici e solidari da tutta Italia a partecipare, è l'8 dicembre, giornata dell'anniversario ovviamente della ripresa dei prati di Venaus. Quindi ci sono 3 concentramenti, ma 2 in particolare, quello di Chiomonte alla stazione ferroviaria e Giaglione al campo sportivo, saranno le ore 10, saranno diretti verso appunto la baita e l'area di questo cantiere o fortino che dir si voglia. L'obiettivo sostanzialmente, come sempre, è quello di portare tanta gente attorno a quelle reti, quindi circondare questo terreno occupato militarmente e fare così pressione tutti insieme a questo apparato che prima o poi sarà costretto a collassare. Quindi questo è sostanzialmente quello che tanta gente comunque vuole fare sempre, quello di andare alle reti, è ormai un'abitudine consolidata qua in valle, quindi in qualche modo ci riusciremo anche questa volta, nonostante quello che poi sarà il dispositivo messo in campo dalla questura. Ma la novità di questa iniziativa è il fatto che per la prima volta ci si dividerà su 2 fronti distinti, per cui contemporaneamente, sempre alle ore 10 di giovedì 8 dicembre, partirà dalla stazione di Susa, la stazione ferroviaria di Susa, un corteo in direzione Autoporto. L'Autoporto è una grossa area cementificata e asfaltata alle porte di Susa ed è proprio con una serie di svincoli autostradali, e piazzali, parcheggi, uffici della SITAF. SITAF è la società autostrade che gestisce l'autostrada della Val di Susa, la 32. Torino-Bardonecchia. L'obiettivo in questo caso qua è proprio quello di denunciare le responsabilità della SITAF stessa
questa azienda,
complicità in questo cantiere di Chiomonte, a questa occupazione militare, perché come tanti di voi sapranno, che quelli che sono stati su in valle hanno visto, l'unico accesso di fatto percorribile per le forze dell'ordine, i mezzi di cantiere, è proprio garantito dall'autostrada stessa, con uno svincolo posticcio costruito proprio il giorno dello sgombero della Libera Repubblica della Maddalena. Ecco, quindi la società Autostrade da mesi mette a disposizione una corsia dell'autostrada, con anche una serie di rischi per la sicurezza della viabilità ordinaria, mette a disposizione questa corsia e lo farà chissà a tempo indeterminato probabilmente, e quindi per la prima volta noi denunceremo con forza questa cosa qua. Ulteriore aggiunta rispetto all'obiettivo di Susa Autoporto è il fatto che proprio quell'area lì sarà probabilmente, se mai, interessata al più grosso cantiere del previsto per la costruzione del TAV Torino-Lione, perché proprio lì a 2 passi ci sarà lo sbocco del tunnel di base, quel famoso tunnel di 57 km che è la parte più costosa e impattante di tutto il progetto TAV, quindi che richiederà lavori per almeno 20 anni, quindi un cantiere gigantesco di diverse decine di ettari. Certo. Subito dopo l'uscita del tunnel è prevista la costruzione di una stazione internazionale, una fantomatica stazione internazionale dai dubbi effetti, anche lì ci sarebbe da parlare a lungo, ma adesso non è la sede, però anche questo cantiere gigantesco della stazione internazionale devasterà completamente, dovranno ricostruire parti dell'autostrada, e lì proprio c'è un piccolo abitato, la frazione di San Giuliano, che vedrà sostanzialmente la parola fine per quanto riguarda la vivibilità di quel territorio. Quindi quello sarà un altro sito probabilmente di lotta nei prossimi anni. I cantieri lì sono previsti nel 2013, però iniziamo a prendere le misure, anche perché di fatto sicuramente anche in quel caso lì si tratterà di un sito militare, dovranno piantare anche lì un fortino, e quindi il concetto della giornata, la scommessa, è quella di far durare anche fino a notte questa kermesse,
il più possibile,
che durerà tutto il pomeriggio fino anche a sera, con spettacoli, concerti e momenti assembleari.
Certo, anche perché i 2 cortei che poi arriveranno alla baita, diciamo verso il pomeriggio, verso che ora, si sposteranno anche loro all'autoporto di Susa praticamente.
Esatto,
per
esatto.
Condividere
quello sarà il programma di massima,
quindi comunque tutti ci si ritroverà all'autoporto di Susa poi praticamente per proseguire la nottata.
Esatto, questo è il programma. Okay. Il giorno seguente abbiamo tenuto libero da impegni, anche in base a quello che saranno poi le conseguenze della giornata dell'otto, o per riposarsi o per rilanciare qualche altro tipo di iniziativa, sì. Mentre anche per sabato e domenica sono previste alcuni appuntamenti. Il sabato si tornerà in tanti alla Baita Clarea, sempre attorno alle reti, per fare un pranzo in compagnia, e poi si vedrà gli sviluppi del pomeriggio, mentre alla sera di sabato una serata sotto forma di convegno o qualcosa di simile ad Avigliana, una serata contro le grandi opere inutili, con ospiti di vario tipo e collegamenti anche via Skype con altre lotte per la difesa del territorio sparse per l'Europa, eccetera. Quindi una serata un po' complessa nel suo sviluppo, ma sicuramente interessante.
Sì, interessante. Poi insomma vi esprimerete in tutte le forme, dalla manifestazione all'iniziativa più ludica al punto di incontro e dibattito, quindi insomma è anche un modo per far respirare e vivere il movimento Notav in tutte le sue forme, crediamo.
Sì, questa è la caratteristica che da anni ci accompagna, questa eterogeneità di partecipazione e anche di contributo sia pratico che teorico della lotta, e quindi ce n'è per tutti i gusti, ovviamente ogni sensibilità ha la possibilità di esprimersi e portare avanti le proprie iniziative, e questo è quello che ci garantisce di fatto da anni garantisce la nostra forza e il nostro radicamento sul territorio.
Va bene Luca,
l'ultimo appuntamento per chiudere.
Sentiamo un po' male. No, c'è qualche problema con il telefono.
Sì, adesso Eccolo. Sento meglio.
Ok.
Chiudo solo con l'ultimo appuntamento, che è previsto domenica al presidio di Venaus. Si tornerà in tanti proprio su quello scenario che nel 2005 ha visto scrivere la storia della Val di Susa, per una grande festa.
Purtroppo non sentiamo bene la linea. Comunque quello che voleva dire Luca concludendo è il fatto che la sera ci si ritroverà a Venaus, proprio lì dove c'era il presidio, per proseguire con una festa notturna. Quindi noi da questi microfoni seguiremo il movimento Notav sia in quel dell'8, del 9 e del 10, e cercheremo di fare anche delle corrispondenze in diretta dalla mattina, quindi l'invito è a rimanere sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e chi può a partire per questa grande manifestazione che ci sarà l'8 dicembre alle ore 10 di mattina da Giaglione.
Sbagliata è un copia e colla di parole di una telefonata, tra diritti e doveri, furia nei fa prigionieri, dendi lezione alla nazione che non viso guerrieri, perché combatti passi libero, contro la gente 30 tribunali, cazza solamente più baru, ma di papire che ci baccuro, sarà giustizia, nessuno può non saporo. E chi c'è un sistema, teorizza il teorema, cadu la terra al prema, teorizza il teorema, contro gra, contro il corrente in rema, teorizza il teorema, contro gra, contro il corrente in rema, e chi c'è un sistema, teorizza il teorema, cadu la terra al prema, teorizza il teorema, contro gra, contro il corrente in rema, teorizza il teorema, contro gra, contro il corrente in rema. No è pa' falla longa, falla tragica, cadu la rima è magica, la metrica è dinamica, i carica, le ragazzi sopra pezzi di papiro bianchi, chi passano da poli positivi a negativi. Nise cani lanchi tra banchi di nebbia, di sipigliani granchi, maru potere in fascia di sgrega, puso tra i banchi, vendi un fascio di legna, e risore risegna, dendi voce all'Italia, cura nuova Sardegna, i pacchetti li gruppi di amici convinti, di sura rifiuti, di sura l'energia, contro i cicli di pizzini in attività sociali, chi sedani, ridrumi del bocchi in italiano, maiali, che accusa nica pose la matessica trea, abacchi rugantura, gui per la mia. Salvini è con te, ha manipolata dal sistema. Ti creiamo Italia merda, cando la terra crema. La crema, la crema. Regisce un sistema, teorizza il teorema, quando la terra trema, teorizza il teorema contro ga, contro il corrente rema, teorizza il teorema contro ga, contro il corrente rema, regisce un sistema, teorizza il teorema, quando la terra trema, teorizza il teorema contro ga, contro il corrente rema, teorizza il teorema contro ga, contro il corrente rema. Mi fa che male, no che zo videre, no che zo intendere, no che zo ascoltare, ma solo colpevolizzare sente cu, bonus ideale, criminale, no, este sagge ti va dato, senzi voi so chi han fatto, su tanto danno accusato, su tanto danno furato, s'indipendenza quotidiana te, sente belle buona, so pago chi sona, con bella nota, flotas de mercenario, pago vario, pago termine de dizionario, teorizzene, momento, si può pare, bello comportamento de chi nara di ordinare, sa pedina e saccata, cortezza aperta, però sono recluso ingiusto, che su pensiere sempre libero, che su mondo è sempre bilico, che giramo, ma stiamo frimo, che su un sa persone chi non timo, e come li scrio. Esiste un sistema, teorizza il teorema, cando la terra prema, teorizza il teorema contro ga, contro il corrente rema, teorizza il teorema contro ga, contro il corrente rema. Esiste un sistema, teorizza il teorema, cando la terra prema, teorizza il teorema contro ga, contro il corrente rema, teorizza il teorema contro ga, contro il corrente rema. Strano elemento, questo mondo è facile teorizzare.
E torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre con Impatto, e andiamo a parlare di rifiuti, un altro argomento che ci compete ormai ogni settimana, viste le drammatiche condizioni in cui versa la nostra regione. E parliamo in particolare di Guidonia, perché la settimana scorsa, durante la conferenza dei servizi di Guidonia, c'è stato un intervento da parte delle associazioni, dei comitati di cittadini, che si oppongono appunto alla discarica dell'Inviolata e si sono opposti in particolar modo all'ampliamento della discarica e alla costruzione accanto della discarica dell'Inviolata di un impianto TMB, un impianto per il trattamento meccanico biologico, che è un impianto utilizzato per produrre le balle di CDR, il combustibile che poi viene bruciato negli inceneritori. E quindi c'è un comunicato stampa reperibile in rete in cui si osserva e si legge che nonostante il sindaco e tutti i partecipanti alla conferenza di servizi prendessero per buoni i dati dell'ARPA, che è un'azienda terza di periti tecnici che ha fatto appunto degli accertamenti sul sito ampiamente contaminato, il sindaco Rubeis di Guidonia e tutti gli altri soggetti istituzionali, provincia di Roma, vari comuni che erano presenti a questo incontro, nonché Equitalia, lo ricordiamo, la società di Manlio Cerroni, hanno preso per buone i dati dell'ARPA, mentre per i cittadini e anche per gli altre prese dati è evidente che le condizioni non sono buone. L'area è fortemente inquinata e contaminata, la falda acquifera è gravemente contaminata e come si legge appunto da questo comunicato stampa, le associazioni e i comitati di cittadini hanno consegnato alla conferenza di servizi un'articolata memoria in cui vengono ribaditi gli obiettivi e le volontà della cittadinanza, che sono la chiusura della discarica, l'assoluta contrarietà all'impianto TMB e l'apertura del parco regionale alla fruizione pubblica, perché ricordiamo che l'Inviolata sorge in uno spicchio di un parco che dovrebbe essere in teoria protetto. E allora adesso noi abbiamo una corrispondenza con un compagno, Umberto, che ha partecipato a questa conferenza dei servizi e ci racconterà un pochino come sono andate le cose. Mandiamo un attimo una traccia musicale e poi sentiamo Umberto.
E di nuovo dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto. E purtroppo ci scusiamo con ascoltatori e ascoltatrici, ma il collegamento con il compagno dei Corcolle per raccontarci cosa è successo durante questa conferenza di servizi purtroppo è saltata. E continuiamo invece raccontando sempre mobilitazioni in relazione a tutto il gran marasma che c'è intorno alla chiusura della discarica di Malagrotta. Infatti proprio quest'oggi, questa mattina, il commissario Pecoraro, insieme a una delegazione, possiamo definirla, di tecnici, è andato a visionare il sito di Corcolle San Vittorino per prendere atto delle condizioni del luogo e verificare se in quel luogo è possibile aprire una nuova discarica. Questa mattina, molto presto, vari comitati si sono radunati davanti ai cancelli del luogo dove dovrebbe sorgere la nuova discarica per inscenare una manifestazione di protesta proprio per questa visita del prefetto che, insomma, prende le misure del nuovo sito probabile sostituto di Malagrotta. L'iniziativa questa mattina non era stata notificata per tempo alla questura per motivi tecnici, perché insomma questa visita è arrivata inaspettata, e infatti i manifestanti, che poi durante la mattinata erano riusciti a diventare anche più di 150, i primi manifestanti sono stati un po', insomma, un po' maltrattati dalle forze dell'ordine presenti con un grosso schieramento sul luogo, proprio per, insomma, far desistere qualunque tipo di contestazione oppure di impedire che questa visita fosse compiuta. Ha un po', insomma, maltrattato i presenti, i primi arrivati, chiedendo i documenti, minacciando denunce per manifestazione non autorizzata e chiedendo di levare striscioni e bandiere. Insomma, un comportamento veramente repressivo e, insomma, poco intelligente, vista pure la natura della protesta, che era più che altro di presenza e testimonianza di quello che stava succedendo. Però comunque il prefetto è entrato nel luogo e ha preso le misure ha preso atto dello stato dei luoghi. Presenti a questo sit-in questa mattina c'erano tutti le componenti dei comitati che, insomma, sono nati proprio in relazione a tutti i siti che sono stati nominati dalla Polverini come sostituti di Malagrotta, e quindi c'erano sia cittadini da Ariano Flaminio che dal quadrante di Fiumicino. Sicuramente analoghe iniziative verranno fatte prossimamente anche negli altri siti dove si vuole andare a sversare l'immondizia di Roma, nella speranza di chiudere Malagrotta, speranza che però, insomma, all'onor del vero si allontana continuamente, visto che proprio per la fine dell'anno una nuova proroga a questa discarica dovrà per forza arrivare, perché i siti sostitutivi non sono nemmeno sono a disposizione delle istituzioni, e quindi, insomma, i tempi si allungano notevolmente, almeno di un anno, e questo, insomma, si è capito bene anche dalla documentazione che la Regione Lazio ha fatto trapelare in queste settimane. Quindi altri sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi che, insomma, sia noi ma che i comitati locali ritengono inadatti ad ospitare una discarica per i soliti motivi che, insomma, noi nominiamo sempre: vicinanza alle abitazioni, grave pericolo per la falda acquifera, e poi, insomma, tutta la gestione dei rifiuti è un meccanismo infernale in cui poche persone, in questo caso una sola persona, macina profitti e gran parte della popolazione ne subisce le conseguenze. Sempre in questa settimana c'è stata una manifestazione, l'ennesima manifestazione a Santi Apostoli, proprio per richiedere, appunto, che il piano dei rifiuti così com'è non venga approvato e le discariche sostitutive di Malagrotta non vengano aperte. E in questo dibattito si inserisce anche quella che è una leggina regionale che cerca di proporre una metodologia alternativa allo smaltimento dei rifiuti. che però già qualche problema ce l'ha. Infatti già solo la tempistica per l'approvazione di questa legge regionale appare veramente complicato e poco credibile che vada in porto. Infatti
i comitati hanno chiesto che la discussione di questa legge prevista inizialmente per l'11 di gennaio venga anticipata prima della discussione sul piano dei rifiuti, che invece è prevista per il 12 e 13 dicembre. È chiaro che, trattandosi dello stesso argomento, è bene ponderare quello che i comitati, più di un comitato, diversi coordinamenti, l'esperienza di tutta questa serie di persone che si sono mobilitate sul territorio e che ha finito anche per produrre, oltre alle proteste, questa legge di iniziativa popolare, venga ponderata prima della stesura definitiva del piano. Ma andiamo nel dettaglio a vedere che cosa questa legge di iniziativa popolare propone. Allora, il piano si apre innanzitutto con una dichiarazione di principio abbastanza forte. C'è infatti scritto: la Regione Lazio rifiuta l'incenerimento come mezzo di risoluzione del problema dei rifiuti. Un principio che serve quindi per andare ad affermare poi i canoni e i cardini di una nuova normativa regionale basata chiaramente sul recupero e il riciclaggio. I comitati che hanno proposto questa legge di iniziativa popolare sono convinti che i metodi impiegati dalla Regione Lazio sarebbero inefficienti e gli impianti di riciclaggio insufficienti. C'è infatti tutta una parte di questa legge che verte sulla riconversione proposta degli impianti di CDR che attualmente servono per fabbricare questo combustibile da rifiuti che poi finisce nelle fauci degli inceneritori in impianti di riciclaggio. C'è la promozione sempre anche di nuove isole ecologiche in cui raccogliere i rifiuti ingombranti, che oggi sono poche diffuse, e tutta una serie di provvedimenti, chiaramente come quello della raccolta porta a porta e non del sistema duale che attualmente è diffuso a Roma e che ha la problematica del fatto che i rifiuti si contaminano tra di loro stando insieme, e quindi c'è sempre una parte maggiore di rifiuti raccolti precedentemente dai cittadini che poi viene sprecata. Quindi tutta una serie di provvedimenti che servirebbero a portare dei vantaggi sia in termini economici, in quanto riduzione dei costi per gli impianti e recupero di ingenti risorse derivate dal riciclaggio, ma anche in termini ambientali, perché si tratterebbe di andare ad incidere sulla proliferazione delle malattie e dei danni che chiaramente verrebbero limitati. Gli obiettivi di questa legge regionale di iniziativa popolare sono molto ambiziosi. Per la fine del 2011 la quantità totale dei rifiuti prodotti, si propongono i comitati in questa legge, dovrebbe diminuire del 10%. Se tutti questi provvedimenti, che a noi sembrano utopistici ma chiaramente ottimi, non possono che trovare la nostra approvazione, perché è chiaro che è il porta a porta e la raccolta differenziata, ma anche la costruzione di una rete efficiente di impianti di recupero e riciclaggio, la soluzione al problema dei rifiuti, e non certamente le discariche, che creano gravi problemi dal punto di vista ambientale e anche nel contesto dei danni alla salute. Una postilla importante, l'ultima riguardo a questa legge, è quella che riguarda la partecipazione dei cittadini. Infatti i comitati si propongono di istituire tutta una serie di tavoli permanenti che entrerebbero proprio in vigore come elemento costitutivo dello stesso processo che porterebbe alla presa di decisioni, tavoli permanenti a cui dovrebbero partecipare tutti i cittadini con poteri consultivi e di controllo rispetto all'intero ciclo dei rifiuti.
Sì, precedentemente avevamo accennato al fatto che la giunta regionale si apprestava a discutere, a dibattere, probabilmente non a votare come la precedente giunta, quella Marrazzo, non ha fatto per il piano dei rifiuti, intorno al 12 e il 13 dicembre di quest'anno. Probabilmente questa data slitterà ancora, ma comunque i comitati stanno approntando un presidio per quei giorni, e quindi per il 12 e il 13 dicembre alla Pisana ci sarà probabilmente, ma questo qui insomma ne daremo conferma nei prossimi giorni un presidio di protesta contro questo piano dei rifiuti, che prevede appunto sia i siti provvisori dove stoccare l'immondizia di Roma, e sia tutta quella componentistica, chiamiamola, tra impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, che fanno da corollario, insomma, al meccanismo di discariche e inceneritori. Quindi per il 12 e il 13 dicembre presidio appunto sotto la Regione Lazio a Via della Pisana. Continuiamo invece con sempre una notizia legata alla situazione della discarica di Malagrotta, per cui anche il WWF ha presentato un ricorso al TAR analogo, possiamo dire, a quello della società legata al gruppo di Mario Cerroni, contro la nomina del commissario Pecoraro del prefetto Pecoraro a commissario straordinario alla chiusura di Malagrotta. Quindi un altro tentativo di estromettere il prefetto di Roma a commissario straordinario, un altro tentativo di percorrere una via ordinaria amministrativa per arrivare alla chiusura del ciclo dei rifiuti.
Se possiamo dire una cosa interessante che emerge da questa denuncia del WWF, che appunto, come diceva prima Paolo, percorre strade a nostro avviso poco efficaci, però mette in evidenza un problema, che è quello dell'emergenzialità. Infatti il WWF dice chiaramente che l'emergenza rifiuti non può essere risolta con un commissario straordinario, ma in questo sistema si va a creare un'emergenza rifiuti, e sottolinea anche la deroga di quelli che sono gli strumenti di democrazia in questi stati emergenziali. Ora, siamo reduci da differenti emergenze qui in Italia, ricordiamo l'anno scorso quella di Terzigno, o in Campania in generale la questione dei rifiuti è sempre stata trattata in termini di emergenza, ma non solo in materia di nocività di rifiuti il governo ha legiferato sempre all'insegna dell'emergenza. Quindi ecco, poniamo magari l'accento su questa nota interessante che ci sembra colga un po' lo spirito degli ultimi governi.
Un monito ulteriore arriva anche dalla Commissione europea, proprio nella maniera di trattare il tema rifiuti in Italia. È chiaro che Bruxelles ribadisce il fatto che non è stato fatto nulla di quello che le direttive comunitarie imponevano a questo paese. La raccolta differenziata è ferma a percentuali per lo più irrisorie. Il caso di Roma è un caso che fa scuola, dove solamente in pochi quartieri è stata avviata la raccolta porta a porta. Per lo più si procede con i cassonetti, diciamo, dell'indifferenziato, oppure qualche piccolo contenitore con le bocche ancora più piccole dove infilare quei rifiuti che vengono, diciamo, messi da parte nelle case e poi avviati probabilmente a impianti di creazione di CDR e non agli impianti di riciclaggio, che sono pochi su tutto il territorio nazionale. Per una rapida scaletta e capire come siamo messi in Italia, possiamo vedere il caso di Milano, dove viene praticata una modalità porta a porta in tutto il territorio comunale con dei risultati piuttosto buoni. A Torino la raccolta differenziata è stata estesa progressivamente a gran parte della città, e Torino la città d'Italia che vanta il primato della maggiore percentuale di raccolta differenziata raggiunta, almeno tra i grandi centri. A Firenze invece la modalità è articolata, ci sono cassonetti, bidoncini e raccolta porta a porta. A Napoli la raccolta differenziata porta a porta riguarda solamente pochissimi quartieri. È chiaro che una legge regionale come quella di iniziativa popolare di cui parlavamo prima può essere utile che ci siano degli strumenti normativi che si impongano il rispetto dell'ambiente, ma è chiaro che lo strumento normativo in sé per sé non ci garantisce, lo viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, di qui il bisogno di continuare a mobilitarci sui territori, a tenere insomma presente che le istituzioni vanno monitorate e che se si vuole dare una svolta alla problematica è chiaro che bisogna scendere in strada tutti e far sentire la nostra voce.
E chiudiamo con una piccola notizia sul nucleare. Appena uscita una una notizia battuta un paio d'ore fa che parla di un rapporto della compagnia di energia elettrica di Tokyo, un rapporto in cui la TEPCO denuncia la fuoriuscita di 45 tonnellate di acqua dall'impianto di decontaminazione delle acque del reattore della prima centrale di Fukushima. Quindi stiamo parlando di 45 tonnellate di acqua che hanno una densità di cesio, che ricordiamo essere uno degli elementi più dannosi per la salute e per l'incolumità della flora e della fauna circostante, una densità di cesio 300 volte superiore a quella delle centrali termonucleari normali. E vi assicuro che quella delle centrali termonucleari normali non è una densità bassa. La zona è stata recintata con dei sacchi di sabbia che secondo l'azienda dovrebbero contenere, sebbene anche la TEPCO stessa ha dichiarato che 300 litri sono stati sversati nel Pacifico tramite un condotto. Quindi continua non solo la contaminazione dopo l'incidente di Fukushima che c'è stato nella scorsa primavera, ma continua anche l'omissione di informazioni da parte delle autorità preposte, quindi dell'azienda che gestisce le centrali termonucleari giapponesi, la TEPCO. Ricordiamo anche che alcuni dei reattori erano della francese Areva, invece una quasi monopolista a livello europeo del nucleare, e continua questa omissione di informazioni che ci vengono centellinate mesi e mesi di ritardo. Non è la prima volta che delle acque vengono sversate in mare e non sarà neanche l'ultima. Da questi microfoni continueremo a dar voce a tutte le notizie di questo genere, facendo anche più in là degli approfondimenti sullo stato della contaminazione in Giappone.
Quindi chiudiamo Impatto per questa settimana, arrivederci a lunedì prossimo, un saluto a tutti ascoltatori e ascoltatrici, compagni e compagni in ascolto, e un saluto in particolare a chi è privato dalla propria libertà. Ciao!